Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, ben ritrovati.
Questa domenica vi portiamo con noi nelle Marche e allora comincio io nel dirvi che l'ho presa molto larga questa settimana e vi parlo di una guida della Lonely Planet che parla proprio della regione Marche, ovviamente con la sua autrice Adriana Malandrino. Abbiamo scelto poi dei luoghi, diciamo così, meno conosciuti, più nascosti, magari anche un pochino più difficili da raggiungere, ma sicuramente pieni di charme. E poi ancora ad Ancona, perché c'è un'iniziativa del Touring Club aperti per voi. Il prossimo fine settimana ci saranno dei luoghi aperti solo in questa occasione, per cui solo in queste giornate sarà possibile visitare luoghi che sono chiusi generalmente durante l'anno. E poi ancora sempre ad Ancona per un appuntamento che invece si svolgerà a luglio, l'Ulisse Fest, ed è un festival dedicato proprio al viaggio. E ancora sempre ovviamente nelle Marche andremo alla scoperta di Ascoli Piceno. Alessandra, invece con te dove andiamo in bici?
Oggi pedaliamo andando indietro nel tempo, siamo a Fabriano, la città della carta, all'interno del Museo delle Arti e dei Mestieri in Bicicletta, un museo che ricostruisce un pezzo di storia italiana, in particolare quella del secondo dopoguerra, quando la bicicletta era vista come simbolo di rinascita e quando veniva usata per tantissimi mestieri: il barbiere, il fabbro, il burattinaio, uno di questi lo stracciarolo che portava gli stracci alle cartiere. Poi ci spostiamo nel piccolo borgo di Castelleone di Susa, provincia di Ancona. Dal 21 al 23 giugno si terrà Viva Festival, una kermesse aperta a tutti, ma dove protagonista è il cicloturismo in un'ottica tutta femminile. Ci sarà anche una gravel ride, si potrà pedalare in bici gravel lungo le strade della Val Mivola, dei castelli di Arcevia, al parco naturale della Golla Rossa e di Frasassi. Silvio, tu invece dove ci porti?
Allora, chiuderemo questo nostro viaggio nelle Marche ripassando in qualche modo i cammini di questa regione che abbiamo raccontato anche in questa, nella passata stagione di Grand Tour. In particolare rimetteremo i nostri passi lungo il Cammino dei Forti, che è un viaggio a piedi che si sviluppa ad anello, si parte e si arriva a San Severino Marche, sono 120 km divisi in 5 tappe. Lo racconteremo anche scoprendo un Atlante dei Cammini, edito da Terre di Mezzo, il titolo è Cammini d'Italia, 100 spettacolari itinerari a piedi, oltre 300 pagine che sono state curate da Monica Nanetti, a firma diciamo di Cammini d'Italia, che è forse la più grande community italiana sul trekking, nata nel 2017 quando in Italia i cammini strutturati con credenziale accoglienza si contavano sulle dita delle mani. Oggi appunto solo in questa guida Cammini d'Italia sono 100.
Insomma, diciamo che da camminare ne abbiamo, come sempre Alessandra, il nostro Silvio ci regala queste perle, noi siamo pronti, andiamo.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo.
Questa volta nelle Marche, unica regione con nome doppio, cominciamo facendo un giro largo, molto largo, tanto largo da abbracciarla tutta. E lo facciamo parlando della guida di Lonely Planet dedicata proprio alle Marche. L'autrice è marchigiana e si chiama Adriana Malandrino.
La notte è magica e sei tutta mia, splendida, bella come un tempo.
Le Marche sono l'unica regione plurale d'Italia e sono una regione che sta puntando proprio negli ultimi anni sulla varietà dell'offerta che possono offrire, perché nelle Marche noi troviamo importanti città d'arte, cito Urbino per fare un esempio su tutti, spiagge paradisiache, mi viene in mente il Conero, ma anche una grandissima varietà di sentieri e quindi una possibilità di fare escursioni, di praticare sport all'aria aperta, quindi di immergersi completamente in natura, cioè possibilità di fare una vacanza in collina, così come andare a sciare. Quindi le Marche stanno puntando sulla loro ricchezza, quindi l'essere proprio una regione plurale in tutti i sensi, quindi la capacità di offrire esperienze molto diverse tra di loro, ma anche diciamo abbastanza vicine l'una dalle altre, perché comunque le Marche ha un territorio abbastanza contenuto, quindi in pochi chilometri noi possiamo passare dal mare alla collina, alla montagna, e quindi poter provare esperienze diverse senza impiegarci tantissimi giorni. Penso insomma a chi ha magari una settimana per girare la regione può effettivamente conoscerla e in maniera anche sorprendente, provando effettivamente esperienze molto diverse tra loro. Io credo che questa sia la vera ricchezza delle Marche, e su questo oggi la regione sta puntando.
Adriana, tu sei marchigiana, ovviamente questa guida l'hai scritta tu, ma cosa ti porti della tua regione? Quale immagine porti con te?
Ma sicuramente è una regione sorprendente persino per me, che sono marchigiana e che quindi la vivo tutti i giorni, ma scrivendo questa guida mi sono messa un po' appunto nei panni di chi la guarda da fuori, da chi non vive qua, e girandola in lungo e in largo per tantissimi giorni ho provato un grande senso di sorpresa, perché mi trovavo a esclamare io stessa da sola: ah, ma io non sapevo che nella mia regione ci fosse questa cosa, ma guarda che posto meraviglioso, che museo straordinario. Ecco, la capacità di essere sempre, come dire, di trovarmi davanti a cose inaspettate, non scontate, e magari anche nel più piccolo borgo, più isolato, meno facilmente raggiungibile, comunque si trova un motivo per andare, non sono mai uno uguale all'altro, e quindi sì, è una continua sorpresa.
Ovviamente tu parli di tutto, per non perderci però, qual è secondo te una destinazione imprescindibile?
Dal punto di vista naturalistico, io citerei senza dubbio il lago di Pilato. Il lago di Pilato si trova in provincia di Ascoli Piceno, nel territorio del comune di Montemonaco, ed è un luogo straordinario anche già solo per il fatto che si raggiunge solamente a piedi, con più di 3 ore di cammino. È un, insomma, non solo per atleti, però insomma per camminatori abbastanza avvezzi, e è un panorama assolutamente sconvolgente, perché una volta raggiunto, quindi siamo ad un'altitudine abbastanza consistente, siamo a circa 1900 metri sul livello del mare, quindi dopo una lunga camminata ci si trova davanti questo paesaggio, come dire, lunare. È uno specchio d'acqua che ha un'origine glaciale, che è racchiuso in questo massiccio del Monte Vettore, ed è l'unico lago naturale delle Marche. Tra l'altro è anche uno dei pochissimi laghi glaciali di tipo alpino che sono in tutto l'Appennino, e già insomma per arrivarci si attraversano luoghi meravigliosi, fino ad arrivare poi dopo un lungo cammino al suo cospetto. E qui addirittura è un lago assolutamente non balneabile, perché qui vive il chirocefalo del Marchesoni, che è un crostaceo proprio endemico di questo lago di Pilato, un piccolissimo crostaceo che appunto va assolutamente protetto, quindi il lago non è balneabile.
Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, ti trarrà in inganno.
E invece dal punto di vista storico e architettonico?
Ci sono tantissime città d'arte interessantissime, non possono nominare Urbino, non possono nominare per esempio a livello architettonico lo Sferisterio di Macerata, che è un luogo assolutamente sorprendente, usato oggi per concerti, per stagioni d'opera. Il Macerata Opera Festival si tiene allo Sferisterio, è un monumentale teatro all'aperto che si trova proprio nel centro di Macerata, che insomma vale la pena di visitare anche se non si ha l'occasione di vedere uno spettacolo. È una sorta di arena semiellittica che veniva usata per il gioco del pallone col bracciale, che era un tipo di gioco che appunto era diffuso nel, soprattutto nell'Italia centrale, attorno diciamo al 1700-1800, ed oggi è un luogo culturale imprescindibile, ma anche molto interessante dal punto di vista architettonico, quindi assolutamente. Se invece vogliamo, ecco, spostarci un po' dalle rotte più battute, un luogo che io trovo davvero molto affascinante, anche appunto isolato, è un piccolissimo borgo che si chiama Borgo di El Cito, che è praticamente sulle montagne che sono attorno a San Severino, provincia di Macerata. Lo chiamano il Tibet delle Marche perché è diciamo uno dei borghi più in altitudine della regione, per cui ecco, anche per questo non è proprio tra le rotte più battute, ed è proprio si trova a strapiombo, tutto attorno ci sono dei fitti boschi, queste casettine in pietra, delle viuzze strette, delle scalinate, ed è un villaggio praticamente quasi disabitato, ci saranno insomma meno di 10 abitanti. Ed è un punto molto interessante per le escursioni in montagna e quindi nei dintorni, oltre ad essere proprio un piccolo gioiello della nostra regione.
Adesso vogliamo sapere qual è il tuo posto del cuore.
Un posto che mi è rimasto nel cuore è un altro microscopico paesino che si trova praticamente al confine con l'Umbria, siamo in provincia questa volta di Pesaro e Urbino, e si chiama Borgo Pace. Borgo Pace è un borgo di meno di 500 abitanti, anche qua appunto di partenza per escursioni, per staccare la spina, per stare lontano dal rumore, dall'inquinamento, circondato dalle faggete, insomma panorama veramente incantevole, e diciamo a pochi minuti proprio di auto dal paese, una frazione che si chiama Lamoli, si trova questa abbazia di Benedettina di San Michele Arcangelo. Questa abbazia ospita anche un museo dei colori naturali, diciamo che ripercorre la storia proprio di questa quest'arte antica di tingere con i colori naturali. Un luogo dove il tempo sembra fermato, mi sorprende sempre vedere come anche in questi piccoli posti, spesso anche difficili da raggiungere, ci sia un lavoro delle persone che poi li vivono tutti i giorni in questi posti, per mantenere intatta la bellezza di questi luoghi e anche le tradizioni, le antiche tradizioni. Anche se appunto non c'è un flusso turistico massiccio che magari giustifichi ecco tanta fatica o tanti investimenti, in realtà c'è la volontà delle persone a prendersi cura dei luoghi che abitano, e questo secondo me è sempre molto commovente. Take a walk down by, take a walk down by.
Il prossimo fine settimana il Touring Club Italiano apre letteralmente le porte di monumenti di solito inaccessibili. L'iniziativa si chiama Aperti per voi sotto le stelle ed è una grande festa diffusa in occasione dei 130 anni del Touring Club, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l'occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro paese. Per quel che riguarda le Marche, venerdì 21 e sabato 22 giugno i volontari del Touring apriranno le stanze della Corte d'Appello di Ancona per permettere a tutti di scoprire i resti di un'antica domus romana. Ingresso gratuito con prenotazione. Gradita anche una donazione perché, lo ricordiamo, tutto questo è possibile grazie ai volontari. Se poi da Ancona potete e volete spostarvi un po' più verso nord, il Touring Club quest'anno ha riconosciuto la bandiera arancione a un nuovo borgo marchigiano, a Pecchio. Qui potete trovare storia e molta natura, ma soprattutto in frazione Colombara trovate il mappamondo della pace, interamente costruito in legno, suddiviso internamente in tre piani e capace di contenere 600 persone. Si tratta di un globo di 10 metri di diametro in grado di imitare la rotazione terrestre. Per le sue eccezionali dimensioni è stato anche inserito nel Guinness dei primati. Ora ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Seconda parte di Grand Tour, siamo nelle Marche, ci siamo lasciati parlando di Ancona e da Ancona ripartiamo perché a luglio la città ospita l'Ulisse Fest, una vera e propria festa del viaggio firmata Lonely Planet dal 4 al 7, molti incontri, tanti concerti in giro per la città. Angelo Pittro è direttore di Lonely Planet Italia.
Quando abbiamo cominciato ormai diversi anni fa, perché quella di quest'anno sarà la settima edizione dell'Ulisse Fest, ci siamo interrogati sul fatto che non mancasse, almeno nel nostro percepito, un momento in cui il viaggio mettesse insieme quelle che un po' sono le sue due anime, ovvero la parte turistica e la parte invece più culturale, perché un viaggio alla fine si compone di questi due aspetti, cioè da un lato c'è l'evasione, la voglia di star bene, di divertirsi, ma dall'altra c'è anche la necessità e il bisogno da soddisfare, appunto, di comprendere luoghi e persone e culture diverse dalla nostra, lontane da noi, e la sintesi secondo noi poteva essere fatta attraverso un festival, e il nostro programma sia quest'anno che negli anni precedenti ha sempre cercato di muoversi lungo questi due assi, quindi intrattenimento e approfondimento.
Angelo, il programma è ricchissimo, non possiamo ovviamente elencarlo tutto, raccontaci tu i punti cardine o comunque scegli tu quale secondo te gli appuntamenti davvero immancabili.
Ma guarda, io dividerei il programma in due parti, appunto, quella dell'intrattenimento e quindi i concerti, i DJ set, le feste che si fanno di sera, insomma, dopo il tramonto, e invece la parte di incontri. Dal punto di vista dei concerti, difficile sceglierne uno, ma insomma Vasco Brondi per un verso e Malika Ayan per l'altro sono due serate che insomma consiglio a tutti, anche perché entrambe saranno seguite da un DJ set, in un caso addirittura sarà fatto da Skin, la voce storica di Scancanansi. Dal punto di vista degli appuntamenti, se dovessi sceglierne uno forse sceglierei Federico Rampini, perché rappresenta bene, se vogliamo così, la conoscenza del mondo che lui ha fatto di persona, essendo un grande inviato da Cina, Stati Uniti e quant'altro, ma allo stesso tempo l'approfondimento in termini di attualità, proprio in termini giornalistici. Quindi lui sarà con noi domenica 7, ma insomma ci sarà Umberto Galimberti, Gianluca Gotto, ci saranno Dario Vergassola e Giobbe Covatta, sempre per muoversi appunto sui due temi, no? Da un lato l'intrattenimento, dall'altra parte l'approfondimento. In tutto 50 appuntamenti, oltre 100 ospiti, dal 4 al 7 luglio, insomma ce n'è per tutti i gusti.
A questo punto ci spostiamo più a sud, quasi al confine, siamo ad Ascoli Piceno e ci facciamo accompagnare da una guida con diversi anni di esperienza alle spalle, Pompeo Allorani.
È una città di 3.000 anni di storia. Ed è soprattutto la città della pietra, del travertino ascolano, che è la pietra che veniva scavata al confine con l'Abruzzo, da cui distiamo neanche un chilometro praticamente. E quindi Ascoli, città della pietra, Ascoli, città del travertino, è una città monumentale che nasce con il popolo dei Piceni e che poi si sviluppa attraverso i Romani, attraverso la via Salaria soprattutto.
Pompeo, vi siete mai sentiti un po' emarginati, un po' ai confini?
Non ci sentiamo trascurati. Un tempo c'era il detto le Marche pulite, le Marche zozze, che adesso vanno di moda anche sui social, Marche del Sud, e stiamo recuperando alla grande, anche se poi ultimamente c'è stata la sconfitta nella candidatura a capitale italiana della cultura che ha prevalso Pesaro, e da marchigiano, da guida marchigiana sono contento, ma per se vinceva Ascoli era meglio.
Ci accompagni un po' nel tour della città?
Si parte solitamente dal primo salotto che è Piazza Arringo, la piazza del potere, come dico sempre io, con il palazzo del Vescovo che per tanti secoli ha comandato, perché eravamo nello Stato Pontificio, quindi per capire bene le Marche c'è da ricordare sempre che per 1200 anni nel bene e nel male siamo stati sotto il Papa Re, diciamo da Carlo Magno fino a Vittorio Emanuele II di Savoia, fino alla battaglia di Castelfidardo, e quindi cattedrale, Duomo, Battistero, Palazzo Vescovile, e poi subito a fianco, proprio a contatto diretto, praticamente fisicamente, il Palazzo Comunale con la Pinacoteca Civica, con il Museo della Quintana.
Come si snoda poi il percorso?
Il percorso si snoda attraverso le piazze Salotto, quindi la piazza più grande è la Piazza del Potere, la Piazza Arringo, proprio dove venivano letti i bandi, dove si tenevano i discorsi pubblici, ricordiamo quello nell'ottobre del 1215 di Francesco d'Assisi, da cui nasce oggi il cammino francescano della Marca, in 8 tappe da Assisi ad Ascoli o viceversa. E poi si arriva al salotto della città, che è Piazza del Popolo, la piazza delle adunanze popolari, con il Palazzo dei Capitani del Popolo, la Chiesa di San Francesco e soprattutto il caffè storico Meletti in stile Liberty.
Quanto tempo ci vuole, Pompeo, per vedere Ascoli Piceno?
Un tour di base ci vogliono dalle 2 alle 3 ore, almeno, solo facendo soprattutto esterni e interni, la cattedrale, San Francesco e il Palazzo dei Capitani, solo, ecco. Per quanto riguarda invece una visita approfondita ci vuole almeno una giornata.
Scegliamo 2 punti imprescindibili.
Piazza del Popolo soprattutto e poi anche la zona medievale, per ricordare l'Ascoli medievale, l'Ascoli delle rue, delle vie strette, delle antiche vie, delle rughe, e poi delle torri e dei ponti, quindi quartiere medievale e Piazza del Popolo, chiaramente, soprattutto tra le piazze più belle d'Italia, qualcuno ha detto anche del mondo.
E qual è invece il suo angolo preferito?
L'angolo preferito è sicuramente Piazza del Popolo, ma anche la zona dei chiostri francescani, Chiostro Maggiore, Piazza San Francesco, con il Teatro Ventidio Basso.
Ci sono anche delle leggende che accompagnano Ascoli?
Di leggende ne abbiamo diverse. Una è la fondazione della città, praticamente da questo mitico popolo legato ai Piceni, all'antica tradizione dei Piceni, vale a dire che popoli italici autoctoni, che diciamo dalla Sabina storica, migrarono verso il nostro territorio, fondando anche in parte la nostra città, seguendo il volo del picchio, è un uccello sacro a Marte, da qui il picus, piceno, picenti o picentini, quindi, e seguirono soprattutto il tracciato di quella che diventerà poi una delle grandi strade romane, la Via Salaria. Le leggende ce ne sono tante, una su tutte è quella legata al culto di cristiano del nostro patrono Sant'Emidio, che si festeggia il 5 agosto e soprattutto alla festa del 5 agosto è legata la Quintana di agosto, la Quintana storica, che quest'anno si tiene domenica 4 agosto, quindi il giorno precedente, ed è la rievocazione storica più importante per numero di partecipanti delle Marche, con oltre 1500 figuranti. Poi abbiamo la tradizione delle olive all'ascolana, abbiamo la tradizione degli itinerari delle curiosità, un simbolo fallico sul campanile di una chiesa, che è una delle curiosità più gettonate, la loggia dei mercanti, oltre ai nostri musei, al Museo Diocesano, la Pinacoteca Civica, che è una delle più importanti del centro Italia. Poi chiaramente è una città ricca di storia, di tradizioni, e quindi, ecco, visitarla, non c'è stato un turista in 25 anni di attività che non ha detto che è bella, minimo bella, ma io dico bella con 3B, come diciamo noi ascolani.
Grand Tour seconda parte finisce qui, ma non finisce il nostro viaggio nelle Marche. Tra pochissimo ripartiamo in bicicletta.
Grand Tour.
terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Dimmi un po', ti avrebbe pregato una bicicletta?
Sì, mi ha pregato la bicicletta.
Prima le baccaia tanto, sei sicuro di quello che dici?
Ma come ci sono sicuro?
E dove te l'avrebbe fregata?
Vicino a Florida.
Se sei tanto sicuro, perché non va in questura?
Che aspetti?
Lui abita qua?
E questo l'avrete riconosciuto, è un estratto del capolavoro di Vittorio De Sica, Ladri di biciclette, del 1948, un tuffo nel passato, quello dell'immediato dopoguerra, quando possedere una bicicletta era fondamentale per poter svolgere un mestiere. In questo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato alle Marche andiamo infatti a Fabriano, all'interno del Museo delle Arti e dei Mestieri in Bicicletta, museo che ricostruisce un pezzo di storia italiana, e scopriamo anche perché questo museo è nato proprio in questo comune. Il vice direttore è Valentino Agostinelli.
Questo è un museo molto particolare perché raccoglie una sessantina di esemplari di biciclette che sono state usate tra gli anni 20 e gli anni 60, qualcuna addirittura fino agli anni 70, per svolgere tantissime mansioni. Abbiamo il barbiere, l'arrotino, poi il tipico di Fabriano, per esempio, c'è lo stracciarolo, che era colui che andava a raccogliere gli stracci e li portava nelle cartiere fabrianesi, perché Fabriano è molto importante, famoso in tutto il mondo proprio per la produzione della carta. Quindi ecco, noi intitoliamo il museo uno spaccato di storia italiana del Novecento, proprio perché questi mestieri, queste biciclette sono tipiche della storia italiana dei due dopoguerra, proprio perché ecco, l'Italia in condizioni di grande difficoltà ha saputo ecco risollevarsi proprio grazie alla bicicletta, mentre altri paesi più in migliore condizione economica hanno già utilizzato altri mezzi di trasporto già nell'immediato secondo dopoguerra, per esempio usavano molto di più la motocicletta e poi l'automobile.
Qualche altro mestiere che si faceva in bicicletta?
Oltre a quelli menzionati, uno molto buffo per esempio è il pollarolo, quello che partiva dalla campagna e andava al mercato a vendere i polli in città, quindi le galline, le uova, cose di questo tipo. Molto simpatica questa, per dire, perché ha questa gabbia fatta con le canne di bambù molto particolari che erano state utilizzate proprio per rendere la bicicletta più leggera rispetto a quelle tradizionali. Poi un'altra importante per Fabriano è quella del Fabbro, anche con ecco, la città Fabriano è importante sia per la carta ma anche per esempio per la lavorazione del ferro, quindi quella del Fabbro. Una molto particolare è quella del Bersagliere, è una bicicletta innovativissima per l'epoca, per dire era, possiamo dire, l'antesignana della moderna mountain bike, perché aveva già tutte quelle caratteristiche che poi sono state riprese dalle mountain bike negli anni 80-90, per esempio le sospensioni, le ruote un po' più piccoline per renderla più agile. È stato un mezzo per noi italiani fondamentale nelle battaglie contro gli austriaci nella prima guerra mondiale.
E come portavano gli attrezzi, i vari, non so, i fabbri, il pollarolo dove portava i polli? Ci sono dei carretti attaccati alle biciclette o dei portapacchi?
Possiamo distinguere diverse tipologie di biciclette. Bicicletta a due ruote e tricicli, ovvero bicicletta a tre ruote. Dipende un po' dai vari tipi di mestiere e dalle disponibilità economiche delle persone dell'epoca, perché naturalmente un triciclo, per quanto fosse più economico di un furgoncino, era comunque abbastanza costoso, e chi magari iniziava a mettere su attività nel dopoguerra non aveva queste grandi disponibilità. Per questo diciamo che ci si adattava un po' con quello che si aveva. Per esempio la bicicletta del barbiere è una bottega su due ruote ambulante, ma è molto studiata dal punto di vista tecnologico, tecnico, per poter svolgere un po' tutta la mansione che fa il barbiere. Quindi il portapacchi posteriore, dove c'è il piccolo lavabo, tutti gli attrezzi messi in una cassettina, per esempio il tagliacapelli, il rasoio manuale di una volta, e davanti invece ha la cassa per i pagamenti, il porta sgabello, e molto particolare sono poi anche i vari attrezzi di corredo. Comunque ecco, ogni bicicletta è studiata veramente bene, si vede che c'è dietro un lavoro, ingegno e di studio prima di realizzarla. E la cosa più interessante, secondo me, è che ogni esemplare è un oggetto unico, vale a dire frutto dell'artigianato dell'epoca.
Come mai proprio a Fabriano c'è questo museo? Mi diceva allora, ci sono alcuni mestieri legati proprio a Fabriano, ma c'è qualche altra motivazione?
Questo museo nasce nel lontano 2006 dalla passione prima di un signore che si chiama Luciano Pellegrini, poi dall'altro signore che è Gino Questinelli, che sarebbe mio nonno. Insieme hanno, quando sono andato in pensione, ricordandosi un po' di questi antichi mestieri che facevano i loro genitori oppure magari loro stessi, gli è venuta questa passione e questa idea di collezionare un po' queste biciclette che in realtà, quando hanno iniziato loro alla fine degli anni 90, tutti in realtà buttavano via. Quindi era stato proprio un lavoro di recupero non indifferente. E poi ecco, il museo raccoglie una collezione proveniente da tutta l'Italia, ma contrariamente a quanto si può pensare, nelle Marche e nell'Umbria c'è stato molto uso della bicicletta in quegli anni, fino agli anni 60, forse per questioni economiche, per questioni ecco appunto anche di disponibilità di mezzi di trasporto, però la bicicletta è stata molto usata, come è stata molto usata poi in Emilia Romagna. Infatti, facendo un piccolo conteggio, moltissime biciclette derivano dall'Emilia Romagna.
E ora da Fermo ci spostiamo verso la provincia di Ancona, Castelleone di Suasa, per raccontarvi un evento, un festival della bicicletta, il Festival delle Cicliste per Caso, Viva Festival, si chiama dal 21 al 23 giugno, 3 giorni di talk, workshop, spettacoli e una gravel ride. Abbiamo in collegamento una delle due cicliste per caso, Silvia Gottardi. Ciao Silvia!
Ciao, ciao a tutti!
Intanto raccontaci chi sono le cicliste per caso e qual è il progetto che portate avanti.
Cicliste per caso? Siamo io e Linda, che oltre a essere la mia compagna di viaggio è anche mia moglie, e siamo delle cicloturiste, ma abbiamo pensato di portare in bici con noi nei nostri viaggi anche tematiche che ci stanno a cuore, in particolare quella del women empowerment, quindi l'emancipazione femminile, che diciamo ha sempre viaggiato in bici, cioè la bici ha fatto tanto per questa tematica e ci sembra che c'è ancora bisogno di parlarne molto.
Questo festival a chi si rivolge? Questo festival di questi 3 giorni di giugno nelle Marche, a chi si rivolge? E poi mi direi anche perché avete scelto le Marche.
Ma allora è un festival per tutti, per tutte, per tutte.
Quindi non solo per le donne, chiariamo.
No, non solo per le donne, appunto l'idea è quella di creare un festival super inclusivo, però è un festival in cui si parla tanto di viaggi femminili e si propone un'ottica di cicloturismo al femminile, perché diciamo che insomma, la narrazione del viaggio in generale, non solo quello in bici, insomma è molto maschile, è sempre stata molto maschile, quindi vogliamo proporre una visione femminile del viaggio, che vuol dire che i talk quest'anno sono tutti tenuti da cicloviaggiatrici, ma non per questo non è un evento adatto anche agli uomini, anzi ci farebbe piacere ci fossero tanti uomini che hanno voglia di ascoltare queste storie incredibili di viaggi. E poi chiaramente ci sono dei workshop e poi c'è una gravel ride, che quindi è per tutti assolutamente. Le Marche le abbiamo scelte perché siamo innamorate delle Marche e stiamo appunto costruendo anche in questa zona il nostro piccolo angolo di paradiso, stiamo ristrutturando un vecchio casale e ci siamo innamorate così tanto che vogliamo che anche le persone godano di queste colline, di questi posti belli vicino a, insomma, anche all'Appennino, insomma, quindi piccoli borghi che si stanno svuotando. Speriamo di portare un turismo sostenibile, un turismo lento e insomma delle belle persone in questo luogo.
C'è infatti anche una bellissima gravel ride che porta alla scoperta di questi luoghi. Ci racconti qualcosa di più di questa gravel ride?
Sì,
dove si passa?
Allora sostanzialmente il festival, la base del festival è a Castelleone di Suasa, all'interno di un anfiteatro romano, quindi anche una location molto suggestiva dove si potrà anche campeggiare per chi ha voglia, insomma, di fare una cosa più avventurosa.
Ed è un piccolo borgo, no? Questo Castelleone di Suasa.
È un piccolo borgo e fuori dal borgo c'è questo anfiteatro romano, quindi tutti gli eventi si terranno lì dentro e si può campeggiare di fianco e poi da lì si parte per la gravel ride, che quindi attraverserà Castelleone, ma poi si pedalerà anche su strade bianche. anche piccole strade nel comune di Arcevia, che è formato da 9 castelli, che sono sempre dei piccoli borghetti arroccati, e insomma si andrà pedalando appunto oltre a Strade Bianche, oltre al limite degli Appennini, attraverso tutti questi borghetti molto suggestivi, in cui ci saranno anche diversi ristori, quindi speriamo che sia una cosa molto piacevole, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista culturale, perché poi noi siamo cicloturisti appunto, quindi la bici per scoprire dei luoghi, per conoscerli meglio. Poi una volta ritornati all'anfiteatro Castellone su Asa c'è un party con birrette, DJ set,
infatti lo stavo per dire, insomma, quindi comunque sì, è diciamo una pedalata all'insegna del divertimento, ecco, non
sì,
competitiva.
Sì, assolutamente, un po' nello spirito gravel è quello di divertirsi, pedalare in bei posti su un bel itinerario, ma scoprire anche dei luoghi e poi fare nuove conoscenze, amicizie, divertirsi, e quindi in questo spirito alla fine ci sarà ovviamente un party, e per chi poi vorrà fermarsi, insomma dalle 5:30 in poi ricominciano gli eventi, quindi ci sarà yoga, ci sono i talk, c'è il cinema, il concerto, 3 giorni molto molto ricca. Tutte le informazioni si trovano sui nostri social Ciclista per Caso, quindi Instagram, Facebook, e sul sito ciclistapercaso.com. Poi c'è la pagina dedicata al Viva Festival.
Ottimo.
Che ripete per tutti. Quindi.
Ottimo, grazie, un festival per tutti, grazie mille Silvia Gottardi, ciao, buone
grazie
pedalate.
Grazie a te, ciao, buona giornata.
Una puntata un po' speciale questa sulle Marche, anche con un tuffo nel passato e negli antichi mestieri della bicicletta. Torniamo ora al presente, Valeria, torniamo con i piedi per terra e pronti per camminare con Silvio, direi.
Eh sì, perché quello che non cambia mai è che Silvio comunque ci mette sotto fatica e ci porta a camminare tanto,
sempre.
tanto, sempre, sempre tanto, anche su percorsi difficili, ma noi siamo sempre tanto fiduciose. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, a te Silvio.
Grand Tour, a passo libero.
Tested the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep.
E quindi ultimi minuti di Grand Tour e di questo nuovo viaggio radiofonico alla scoperta delle Marche. Ora è tempo di camminare in questa regione che abbiamo percorso anche nelle puntate precedenti, anche in questa stagione, anche nella precedente l'abbiamo percorsa a piedi lungo i cammini che la attraversano. In particolare abbiamo scoperto, radiofonicamente parlando, il cammino dei Cappuccini, il cammino nelle Terre Mutate, la via Lauretana, il cammino dei Forti, tanti cammini che ripassiamo e ritroviamo in un'ampia guida che racchiude la maggior parte appunto dei cammini che attraversano le Marche, ma anche tutte le altre regioni italiane. La guida è edita da Terre di Mezzo e il titolo è Cammini d'Italia, 100 spettacolari itinerari a piedi, che sono tra l'altro oltre 300 pagine, curate da Monica Nanetti, a firma diciamo di Cammini d'Italia, che è forse la più grande community italiana sul trekking, e oggi ne parliamo con Davide Nanna, uno degli ideatori di questo progetto. Buongiorno Davide.
Ciao Silvio, buongiorno e buongiorno a tutti.
Allora, prima di parlare della guida di cammini da percorrere nelle Marche, parliamo della vostra community, della vostra società. Cos'è Cammini d'Italia e di cosa si occupa?
Sì, Cammini d'Italia ad oggi è diventata il nostro lavoro, quindi a tutti gli effetti una società. Non è nata con questo scopo, in realtà è nata proprio in cammino e da una disavventura. Per pura passione nasce Cammini d'Italia, poi è diventata un progetto universitario e successivamente eravamo davanti a un bivio: continuare a lavorare oppure scegliere di lavorare con le nostre passioni. Alla fine abbiamo provato a prendere questo cammino e oggi è il nostro lavoro.
E in cosa si manifesta il vostro lavoro?
Cammini d'Italia raccoglie in un unico portale tutti i cammini italiani. È una community online e quindi poi andiamo a sviluppare delle strategie per valorizzare quelli che sono i percorsi, non solo in realtà il percorso, ma tutto ciò che si racchiude dietro un percorso, quindi valorizzando i territori circostanti, quindi l'aspetto naturalistico, l'aspetto enogastronomico e tutto quello che l'Italia può offrire.
Ecco, il vostro gruppo è nato nel 2017, quando in Italia, se vado un po' a memoria, c'erano 6-7 cammini ben organizzati con credenziali a resto. Ora quanti sono? Nella guida sono 100, quindi, ma sono molti di più.
È difficile stare dietro a questi numeri, però il dettaglio importante è che ad oggi, quando nasce un cammino, notiamo che sono cammini molto più strutturati, che non nasce come semplice passione, ma nasce quasi come prodotto turistico a sé stante.
Ecco, è un mondo che è cambiato in pochissimi anni.
È un mondo che è cambiato in pochissimi anni, alcuni dicono grazie alla pandemia, altri dicono che in realtà doveva accadere. Io dico che la pandemia sicuramente ha accelerato questo sviluppo, però in realtà era un mondo già in forte crescita per via di tantissimi fattori, un po' perché nella quotidianità abbiamo perso il contatto con la natura, abbiamo perso il modo, anche il camminare abbiamo perso, ormai usiamo l'auto per tutto. E poi è complice anche il modello Santiago, perché spesso molti italiani hanno percorso il cammino di Santiago e sono tornati in Italia o con la voglia di percorrere la nostra bellissima Italia, oppure con la voglia di replicare questo modello. Infatti molti cammini sono nati anche un po'
ispirandosi così a Santiago, sì. Ecco, e tra le tante cose, l'estensione di questa vostra esperienza è anche racchiusa, no, nella guida Cammini d'Italia, dove troviamo molte idee per farci ispirare, magari progettare appunto un viaggio a piedi in Italia. Davide?
Sì, infatti l'idea è proprio quella. Insieme a Terre di Mezzo abbiamo studiato questo Atlante proprio per, come strumento per ispirare il camminatore o il futuro camminatore.
Ecco Davide, usi la parola Atlante, che è la definizione giusta per questa pubblicazione. Ci sono infatti le descrizioni dei percorsi, le distanze, le altimetrie, tutte le informazioni che servono per mettersi in cammino. In questa puntata parliamo di Marche e facciamo un veloce ripasso. Dove possiamo camminare in questa regione? Quali sono i primi cammini che ti vengono in mente?
Anche nelle Marche appunto si stanno strutturando e stanno nascendo diversi cammini. Noi abbiamo camminato ad oggi sul Cammino dei Forti, ma ce ne sono tanti altri. C'è la storica Via Lauretana, c'è il Cammino Francescano della Marca, è un nuovo cammino anche bellissimo, il Grande Anello dei Borghi Ascolani.
Hai nominato il Cammino dei Forti, gestito da un gruppo di ragazzi tra l'altro veramente affiatati e appassionati. So che tu ultimamente hai percorso questo cammino, Davide.
Sì, proprio in occasione di un lavoro abbiamo registrato il nostro docufilm. In realtà è stato uno dei primi docufilm che abbiamo registrato in giro per l'Italia, e abbiamo conosciuto questi ragazzi, ormai si è instaurato un rapporto di amicizia. È un cammino molto particolare, infatti il nome Cammino dei Forti non è a caso, è sicuramente un cammino abbastanza tosto, le colline ingannano perché comunque c'è un sali e scendi continuo, ma anche perché si attraversano sette forti che erano contesi da due famiglie, gli Smeducci e i Davarano, ed è bellissimo attraversare questi forti perché rivivi un po' la storia e rivivi anche quali forti erano contesi, e poi c'è tutto il territorio marchigiano che è super affascinante ed è forse unico in Italia.
Ecco, si parte da San Severino Marche, sono 120 km divisi in 5 tappe, no?
Sì, esatto.
Ecco, nella tua esperienza, come sono stati accolti i cammini dai territori attraversati all'inizio? Insomma, il valore della cosa, no? Dei cammini, magari la si sottovaluta, no? Per poi rendersi conto che si sviluppa anche, tra le altre cose, una microeconomia.
Esatto, il camminatore, ma in realtà tutto il modello turismo lento ha portato l'attenzione di molti, questo perché riesce a combattere quello che è ormai tema recentissimo, è lo spopolamento dei borghi, e infatti i ragazzi possono anche grazie al cammino, quindi non solo, avviare delle proprie attività e quindi contribuire anche a tenere i giovani nei borghi, perché spesso ci metto anche io, non vogliamo andare nelle grandi città, vogliamo rimanere dove siamo nati, dove siamo cresciuti, però a volte non ci sono le possibilità. E in più è un turismo che riesce anche a valorizzare quello che prima non si riusciva a valorizzare, e questo perché se fai un viaggio con l'autobus, ovviamente non ti fai magari 3 ore di autobus per andare a vedere un dettaglio. Se invece sei in cammino ci devi passare, e quando vai a rallentare il ritmo riesci a dare molto più valore ai dettagli.
Questa guida, insomma, raccoglie, tornando alla guida, raccoglie 100 cammini. Da cosa ti fai ispirare tu quando scegli un cammino?
Ma in realtà ogni cammino è a sé, ogni cammino, anche lo stesso cammino, ogni volta che lo percorri è un'esperienza differente, per cui vado un po' a sensazioni e poi tanto so che camminando mi piacerà sicuramente quello che è l'esperienza, ecco, ma anche il percorrerlo da soli, in gruppo, con guida, sono 3 esperienze completamente differenti, che consiglio a tutti di provarle in tutti e 3 i modi.
Allora, noi invece, per farci ispirare, possiamo sfogliare la guida Cammini d'Italia, 100 spettacolari itinerari a piedi, curata da Monica Nanetti, edita da Terre di Mezzo. Grazie mille a Davide Nanna, buon cammino.
Grazie a voi e buon cammino.
Anche per oggi fermiamo qui i nostri passi. Valeria, rifiatiamo giusto una settimana.
Eh sì, meno male, almeno riprendiamo conoscenza. Prima però, Alessandra, a te la parola.
Sì, vi ricordo che, insomma, se non siete stanchi e volete camminare, volete viaggiare, volete conoscere tutti gli itinerari, tutti i luoghi di cui vi abbiamo parlato nelle nostre puntate di Grand Tour, potete accedere al nostro sito, scaricare i podcast dal sito Radio 24, dalle principali piattaforme audio, e poi scriverci come sempre a grandtour@radio24.it.
E allora, solo il tempo per dirvi che la prossima settimana, che sarà la penultima puntata di Grand Tour per questa stagione, vi portiamo con noi in Basilicata. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.